Dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Stiamo concludendo l'anno liturgico e come ogni anno la liturgia nell'accompagnare il nostro cammino terreno ci ricorda l'ultima delle grandi verità della nostra fede, la verità escatologica, cioè quella verità che ci dice che un giorno il Signore ritornerà per giudicare i vivi e i morti. E questo mondo nel quale noi sperimentiamo, viviamo la nostra esistenza così contraddittoria, in questo mondo così contraddittorio, anche se noi dovessimo essere coerenti, non importa, questo mondo intessuto di bene e di male. Ecco, dentro questo mondo noi facciamo la nostra esperienza terrena e il Signore ci dice che un giorno questo finirà. E oggi il Vangelo di Marco, come anche altri resoconti di altri testi, presentano questa venuta in tinte molto fosche, molto dure, e cercano di scuotere evidentemente gli animi. Ecco, è chiaro che in un'omelia non si possono dire tante cose rispetto a degli elementi che ci lasciano un po' perplessi, no? Alla prima lettura, alla lettura letterale, prendiamo ad esempio questa affermazione: questa generazione non passerà prima che questo avvenga. Ne sono passate di generazioni, no? Da quando Gesù ha parlato. Chiaro che i testi non si possono mai leggere in chiave letterale, semplicistica. Però al di là di queste appunto difficoltà che possono presentarsi alla nostra intelligenza, c'è una verità di fondo che è l'oggetto della nostra fede. Questo mondo verrà giudicato. Questo mondo è destinato a terminare. Questo mondo verrà giudicato vuol dire anche che ognuno di noi verrà giudicato. Allora dimentichiamo il mondo come il complesso, come insieme, come unità, come categoria, potremmo dire così. Ma pensiamo ad ognuno di noi, perché questo mondo di cui parla Dio fondamentalmente è il suo popolo a cui si rivolge, è il popolo che vorrebbe salvare, che vorrebbe liberare dal peccato. E ci dice che un giorno verrà giudicato e quindi quelli che avranno vissuto nella verità, nell'amore, quelli che si saranno preparati a questo incontro godranno di una beatitudine eterna. E quelli che invece avranno vissuto in modo difforme o non si saranno preoccupati di prepararsi a questo incontro andranno al giudizio eterno. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. E allora credo che il modo migliore per celebrare questa carestia oggi è ricordare a noi stessi che il tempo che abbiamo da vivere è un dono prezioso, prima di tutto. La prima verità è che il tempo che ci viene donato ogni oggi è un dono, ma è un dono se è vissuto con il desiderio di cercare di accogliere Dio e di purificare il proprio cuore. Se non è vissuto in questo modo è una condanna, è una sentenza già stabilita, perché condanniamo noi stessi col nostro operato. Il Signore nel Vangelo di San Giovanni dice: io non giudico nessuno, sono venuto nel mondo per salvare. Cristo, la fede, la religione sono un'opportunità straordinaria per essere strappati dal male. Oggi il testo ce lo ricorda, e soprattutto nella preghiera di Colletta abbiamo pregato chiedendo proprio al Signore questo dono: donaci il tuo spirito, perché operosi attendiamo ogni giorno la manifestazione gloriosa del tuo Figlio. Quindi la seconda cosa che questa liturgia ci invita a fare è disporci a vivere la nostra esistenza con un atteggiamento positivo. Non pensiamo al passare dei giorni come un incubo: mamma mia, invecchiamo e ci ammaliamo, poi moriremo, oh mamma mia, che poi cerchiamo di ritardare, no? Oggi si parla nella società di giovanilismo. Quelli che arrivano a 40, 50 anni cominciano, insomma, a dare fuori un po' di testa e cominciano a vestirsi come i figli. C'è un problema grosso oggi, che c'è i genitori che vogliono vivere come amici, vogliono sentirsi giovani, non più come genitori. Vogliono ritardare questo momento. Capisco quando uno è ateo, quando è materialista, non hanno altro. Se uno è ateo e non crede che c'è un altro mondo, è chiaro che deve approfittare al massimo del godimento di questo mondo. Ma se uno crede, ma come fa uno che crede a desiderare di vivere una vita diversa da quella che Dio ha pensato per noi? Anch'io che sono vecchio, quando penso alla morte, ho qualche magari domanda, qualche perplessità. Ma se non volessi morire, ma la mia vita sarebbe stata insignificante. Tutto quello che io ho insegnato, predicato, ho vissuto, sarebbe tutta una menzogna. Avrei mentito a me stesso, capite? Perché la vita vera, è una vita di comunione con Dio, che Gesù è venuto nel mondo a iniziare. E quindi noi la nostra giornata dobbiamo vivere cercando di vivere in comunione con Lui, vivendo il tempo che ci è dato da vivere, vivendo le nostre stagioni, così come abbiamo l'anno. Adesso arriva l'inverno, e arriva anche l'inverno della nostra vita, ma questo inverno della nostra vita può essere carico, e dovrebbe essere carico di sapienza, di bellezza, di saggezza. Non dovrebbe essere un rimpianto di niente, dovrebbe essere una gioia di aver vissuto, di essere arrivati a una certa età e di avvicinarsi all'incontro con il Signore. Una gioia se abbiamo lavorato nella vigna del Signore, di aver fatto qualcosa di positivo per noi, per la Chiesa, per il mondo. Il terzo pensiero che voglio lasciarvi è che la fine dei tempi di cui si parla qui con queste tinte che possono far paura, ma dovrebbe essere vissuta anche questa con gioia, con speranza. Anzi, noi dovremmo affrettare la venuta del Signore. I saggi e i sapienti nell'Antico Testamento sono coloro che da una parte tengono in piedi il mondo e dall'altra parte devono cercare di affrettare la venuta del Signore. Perché questo non è il mondo uscito dalle mani di Dio. Il mondo vero non è questo. Questo è il mondo che è uscito da una combinazione perversa della nostra libertà e della volontà del demonio. È un mondo che Dio cerca sempre di tirare su, è un mondo che cerca sempre di affondare e che Dio cerca sempre di tirare su con il suo spirito, con il suo amore, con le persone che si rendono disponibili a Lui per aiutarlo nella storia. E allora noi che siamo credenti, soprattutto noi consacrati, oggi ci sono anche i laici domenicani che fanno il loro esercizio, ma il significato della nostra consacrazione, del nostro impegno, è quello di lavorare per il bene del mondo e aiutare Gesù a svolgere la sua storia. Non pensare solo a noi stessi. Viviamo allora questo momento in cui il Signore ci ricorda che le cose finiranno, viviamolo non con paura, ma con speranza, con gioia. Cerchiamo di viverlo in modo fruttuoso quest'oggi che ci è stato donato. L'antifona d'ingresso è bellissima. Io ho progetti di pace e non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò. Il Signore ha progetti di pace per ognuno di noi. Il Signore desidera con tutto il cuore riempirci della Sua presenza, della Sua gioia, di liberarci dal peccato. E allora viviamo questo nostro tempo che ci è dato vivere cercando di accogliere il massimo possibile il dono del Suo amore e il dono della Sua conversione. Sia lodato Gesù Cristo.